Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati amici, io sono Francesco, questo è Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità. Dopo un paio di episodi con il mio amico e compagno di viaggio Emanuele, ritorno qui per raccontarvi un po' la mia esperienza sul Cammino di Santiago. Il tempo d'estate è un tempo così, penso un po' per tutti, un tempo per fare spazio, un tempo particolare dove tante delle nostre routine quotidiane vengono un po' sconvolte e quindi lo trovo sempre molto fruttuoso, no? Rimettersi un po' in gioco, rimettersi un po' in discussione. E trovo che il Cammino di Santiago sia indubbiamente un modo che molte persone scelgono per, diciamo così, dare una riformattata alla propria vita. Io il Cammino di Santiago l'ho fatto già l'anno scorso, e ho fatto tanti cammini, diciamo, nella mia vita. È una cosa che sicuramente mi piace, affine un po' alle mie corde e al mio modo di vivere le cose. Però quest'anno sono partito insieme a mia figlia Maria, che ha 14 anni, e l'ho fatto perché appunto lei era incuriosita da questa esperienza, avendo conosciuto anche altri ragazzi, specialmente i ragazzi di Oret Labora, di 5 Pane e 2 Pesci, che erano già partiti per il Cammino di Santiago ed erano rimasti entusiasti. Quindi lei è nata questa curiosità e io le ho proposto se avesse avuto voglia di partire con me quest'anno per fare questa esperienza insieme. Devo dire che rispetto a tante cose che abbiamo fatto quest'anno, sia l'esperienza di Real Men sia il Cammino del Buon Ladrone che abbiamo fatto a Pasqua con i ragazzi 5 Pane e 2 Pesci, il Cammino di Santiago è un giocattolo, nel senso che è un'esperienza tecnicamente molto più facile, molto più semplice, che mi ha vissuta appunto con mia figlia, quindi che mi ha portato anche a non fare cose troppo estreme, tipo l'anno scorso ho fatto tappe di più di 50 km e cose così. Quest'anno invece l'ho vissuta proprio in maniera tranquilla, però mi ha portato a riflettere su forse un po' un senso più profondo del cammino e del camminare. Innanzitutto vorrei dire una cosa, a chi sta in dubbio se partire o non partire per il Cammino di Santiago, a chi sente questa curiosità, io direi parti, nel senso che già se stai in discussione con te stesso se è il caso o no, vuol dire che in qualche maniera ti senti attratto da questa esperienza, e quindi siccome è veramente, può essere un passo importante per la tua formazione, io direi fare le tue valutazioni, ma in generale sarebbe bello se trovi veramente lo spazio della tua vita per partire. Questo come prima cosa, proprio in assoluto, senza conoscere né la situazione tua personale né niente, penso che è veramente un'ottima opportunità per lavorare su se stessi. Detto questo, il Cammino di Santiago si discosta molto da tante altre esperienze che si possono fare di cammini, perché una cosa che forse non si capisce dall'esterno per chi magari non è mai stato a fare questa esperienza è che il Cammino di Santiago è un pellegrinaggio che va avanti da secoli in Europa e che ha acquistato una, così, una anatomia molto particolare. Cioè è un'esperienza in cui molte delle cose difficili di un cammino, trovare il percorso, organizzarsi per dormire, per mangiare, lì praticamente sono già risolti, nel senso che il percorso è molto ben segnato, è molto semplice da seguire anche senza avere mappe particolari o GPS particolari, e anche i luoghi per dormire sono ben segnalati. E ce ne sono molti, e anche per mangiare, nella maggior parte dei casi, tranne qualche tappa particolare, sono evidenti, ecco. Quindi ci sono tante opportunità per i pellegrini, per dormire, per mangiare, per rifornirsi, c'è appunto, a parte qualche caso particolare, l'acqua è abbondante. Diciamo, tante delle difficoltà oggettive che si incontrano in un'avventura a piedi là vengono azzerate. Questa è una prima grande differenza. La seconda grande differenza è che in questo cammino incontrerai tanta gente che fa il cammino come te. Mentre fare un cammino, una traversata a piedi di più giorni, non so, sull'Appennino o sulle Alpi per esempio, incontrerai magari qualche altra persona che sta salendo o scendendo la montagna, ma di solito sono persone che fanno esperienze di un giorno. Quindi ti ritroverai un pochettino solo a fare questa esperienza di più giorni e gli incontri che farai sono incontri occasionali che non... così, certo non sempre ogni incontro è unico. Però in generale questi incontri saranno così occasionali e non ti permetteranno poi di effettivamente approfondire o coltivare la relazione o la conoscenza. Mentre nel cammino di Santiago ti ritroverai a camminare con persone accanto a te per molti chilometri e che stanno lì per fare la tua stessa cosa. E quindi li incontrerai magari al bar, mentre, non so, fai una pausa a metà mattinata, le incontrerai sul cammino, le incontrerai magari sull'albergue. E magari le rincontrerai dopo 10 giorni o dopo 5 giorni o le rincontrerai a Santiago, creando di fatto una relazione che va avanti nel tempo e creando di fatto un clima in cui le persone che incontri sul cammino sono tutte potenzialmente persone con cui puoi costruirci una relazione. Io ho per esempio un paio di ragazzi che ho conosciuto l'anno scorso con cui mi continuo a sentire, e lo stesso vale per altri che mi hanno confidato le stesse esperienze. Quindi ecco, è un luogo dove le difficoltà oggettive sono un po' azzerate e dove hai grande opportunità di relazione e trovare persone che comunque stanno sul cammino con delle ragioni forti. Molto inverosimile che una persona che si sente a posto e che non vuole camminare, diciamo così, nella sua interiorità, che si mette a fare il cammino di Santiago. Sono tutte persone che hanno un grande desiderio di camminare, intendo proprio interiore. Quindi, ecco, i cuori sono già pronti per la condivisione e questa sicuramente è una grande occasione. Non è una prestazione sportiva, come potrebbe essere invece magari fare una traversata sulle Alpi. Non è un'esperienza alpinistica, non è... Insomma, è veramente un luogo dove la gente va a cercare se stessa. Sintetizzando con le parole di un ragazzo conosciuto olandese nel cammino, che diceva che di solito le persone che vanno a Santiago vengono a Santiago perché o si buttavano da un ponte o facevano il cammino di Santiago. E quindi, ecco, sono quelle propositive che hanno deciso di cambiare la propria vita. Ma detta così sembra una cosa un po' disperata, ma presa un po' sull'ironico, ti fa capire che sono situazioni di persone che decidono di mettersi in cammino e che hanno delle grandi domande. Vi faccio un paio di esempi. Conosciuto un signore che, separato dalla moglie e comunque prendendosi cura dei suoi 3 figli, si domandava sul vero senso dell'amore. Un altro ragazzo molto giovane, avendo ottenuto in maniera abbastanza rapida successo sul lavoro, indipendenza economica, si domandava sul vero senso della vita. Cioè, beh, io mo ottengo tutte queste cose che dovrebbero essere il problema della sussistenza, il problema economico e tutte queste cose così, ma io già l'ho risolto questi problemi. Quindi tutto qua? La vita è soltanto questo? Un'altra donna era partita diciamo, dalla Francia, da poco sotto Parigi, arrivata fino a Santiago, 1600 km, 2 mesi in giro. E lei era una manager che aiutava a finanziare le start-up. Quindi immaginate giri di soldi, nuove tecnologie, tutte queste cose così. E dice: ma io non è questa la vita che voglio. E quindi è partita per Santiago. Quindi diciamo, è molto difficile trovare storie banali. Cioè, la cosa più banale può essere il ragazzetto di 18 anni che decide di farsi un'esperienza diversa, ma non è banale perché è un ragazzo che sta cercando la propria strada nella vita. Quindi ecco, le conoscenze sono sempre molto 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 interessanti e e le condivisioni sono sempre molto 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 belle. Infatti ormai per me era diventata quasi una cosa normale, ecco, che una delle prime domande che facevi quando ti incontravi con qualcuno sul cammino è: perché stai qua? E questa è sempre la domanda, ma entri in confidenza in maniera molto rapida, ecco. Quindi questa sicuramente è una cosa molto molto bella. Quindi questa sicuramente è la differenza con gli altri cammini, e quindi se stai cercando un'esperienza avventurosa, tecnica, estrema, ecco, sicuramente non è il cammino di Santiago. Se invece desideri avere uno spazio per poter camminare interiormente e poterlo fare magari insieme anche a altre persone in un contesto, diciamo, più spirituale, il cammino di Santiago sicuramente è una cosa buona. Quando dico percorso spirituale interiore, questo non vuol dire che le persone che incontrerai saranno tutte cristiane o che la presenza della Chiesa è particolarmente presente sul cammino. Anzi, devo dire che è la grande assente, essendo un pellegrinaggio. Il fatto che la Chiesa sia così assente è un po' imbarazzante. Questo piccolo nota a piè di pagina. Ci sono diversi cammini per arrivare a Santiago, non esiste il cammino di Santiago che è uno solo, ma ci sono diversi cammini. Quello più famoso è il cammino francese, che parte praticamente da Saint-Pierre-les-Chênes in Francia, subito prima dei Pirenei, e arriva fino a Santiago passando nella parte, diciamo, centro-nord della Spagna, in maniera proprio orizzontale, così taglia la Spagna veramente da una parte all'altra. E una delle tratti caratteristiche è questo qua famoso delle mesetas, questi lunghi tratti fatti in queste zone un po' semidesertiche, insomma, dove si coltiva molto grano, eccetera eccetera. Ma questo è un cammino, sono circa 800 km, un mese di cammino. E un altro cammino molto famoso è quello invece del nord, che fa tutta la costa atlantica del nord, parte dai Paesi Baschi e poi insomma fino ad arrivare a Santiago. Il terzo cammino sicuramente più famoso è quello portoghese. Il cammino portoghese però è diviso in tre diversi cammini. C'è il cammino proprio classico, è quello centrale, parte da Lisbona, arriva a Porto passando da Coimbra e poi va su a nord e passa nell'interno del Portogallo. Poi ci sta un cammino praticamente sconosciuto, molto nuovo, che segue un'antica strada romana che sta ancora più nell'interno, che parte un po' a nord di Porto. E poi ci sta il cammino della costa, che parte proprio da Porto. Il cammino della costa è quello che abbiamo fatto io e Maria quest'anno, ed è un cammino che segue praticamente tutta la costiera atlantica fino ad arrivare a Pontevedra, dove Pontevedra in Spagna, dove si ricongiunge col cammino centrale portoghese. Da lì abbiamo preso una variante che si chiama variante spiritual, che è una variante, diciamo così, più moderna, dove però veramente dei paesaggi stupendi, anche un clima molto raccolto, dove ci sono pochissime persone. Il cammino della costa è frequentato molto meno di quello centrale, quindi anche questo è qua un po' il motivo per cui abbiamo scelto il cammino della costa. Volevo fare un cammino con mia figlia che fosse semplice, non presente infatti grandi dislivelli, ma che fosse non troppo, ecco, popolato, come può essere il cammino francese o anche il cammino del nord. Quindi diciamo un terzo delle persone che scelgono, dei pellegrini che scelgono di camminare per il cammino portoghese, passano per la costa. Quindi abbiamo trovato sì gente, ma non troppa, ed è molto affascinante camminare lungo la costa. Anche perché, non so, a metà giornata facciamo un tuffo nell'Atlantico. Tra l'altro, veramente, per chi non conosce l'Atlantico, chi non conosce l'oceano come me, che ero abituato soltanto al mare Mediterraneo, veramente è stata una scoperta. Un mare così, non so, aggressivo, violento, ma anche estremamente affascinante, proprio bello, molto real man. L'acqua gelida, gelida come quella di un ruscello, le onde alte, veramente un'esperienza bellissima. Una cosa che ti insegna tanto, secondo me, il cammino è sicuramente quello dell'essenzialità. Una delle prime cose che ti porti a casa è l'essenzialità. Ricordo l'anno scorso ho fatto il cammino primitivo, che invece parte dal nord e passa attraverso le montagne, classificato come il cammino più difficile, diciamo così, cioè perché ha grandi dislivelli, ma non l'ho trovato particolarmente difficile, semplicemente che invece di essere ondulato o completamente piatto, effettivamente devi salire a più di 1000 metri in diverse occasioni. Però insomma, vabbè, è un cammino molto bello, un po' più naturalistico, si chiama primitivo perché è stato il primo cammino di pellegrinaggio che è stato fatto dal re d'Aragona, quando ha saputo della presenza delle spoglie di Santiago, lì della scoperta delle spoglie, decise di fare questo pellegrinaggio e passò attraverso le montagne. Vabbè, volevo dire che l'anno scorso, appunto, iniziando il cammino del primitivo, il cammino primitivo l'anno scorso, ho incontrato un ragazzo spagnolo, molto più giovane di me, avrà avuto 20-22 anni, indubbiamente più forte di me da un punto di vista fisico, con uno zaino gigantesco sulle spalle, un po' come lo zaino quello lì di Hotel Transilvania, che ha visto il cartone, che c'ha questo ragazzo che ha sto zaino gigantesco dietro la schiena, ecco, una cosa del genere. E sto ragazzo praticamente l'ho incontrato nella prima tappa del primitivo, l'ho incontrato dopo 3-4 tappe, ormai convinto di abbandonare il cammino perché aveva dolori fisici ovunque, aveva problemi ai piedi, eccetera eccetera, perché lo zaino era pesantissimo, pesava più di 20 kg, aveva portato di tutto, la Bibbia intera così com'era, più un beauty case gigantesco, più non so che cosa, e abbandonava il cammino perché non ce la faceva, cioè era troppo pesante, proprio, era proprio scoraggiato, che non, dico, perché magari abbandona un po' di roba, spediscila per posta da qualche parte, insomma si usa fare queste cose, e invece lui abbandonava. E il mio zaino invece era microscopico, pesava 4,5 kg, e sebbene inferiore da un punto di vista fisico, io non avevo grandi problemi, appunto, fisici o ai piedi, proprio perché sto zaino era così leggero. E il zaino, per essere leggero, se applico come regola fondamentale quello dell'essenzialità, che l'essenzialità non deve essere vista come una cosa tecnica, ma è proprio una cosa interiore, cioè veramente cosa mi è assolutamente necessario per progredire nel cammino. E questa deve essere una regola veramente di vita che uno dovrebbe farsi sempre: cosa veramente mi è necessario per progredire nel mio cammino di vita. E trovo che impararsi a fare lo zaino per un'esperienza così è una bellissima scuola per, ecco, per tutto questo. Io però fondamentalmente avevo veramente un paio di pantaloncini e una maglietta per camminare, un paio di pantaloncini e una maglietta per quando arrivavo in albergo, che lavavo a rotazione. Quando arrivavo in albergo mi facevo la doccia, lavavo la roba che avevo usato durante il giorno, mi mettevo quella pulita, ci dormivo, la mattina dopo mi alzavo e ci camminavo. Poi ecco, in loop questa cosa qua, una maglietta a maniche lunghe, un pantalone lungo, una giacchetta, un kiwi, questo era quanto, questo era quello che avevo nello zaino, più qualche altro dettaglio, un piccolo asciugamano, una roba per lavarmi i vestiti. Veramente uno zaino stra essenziale, sta leggero, che mi ha permesso appunto di camminare con facilità. Però ecco, ripeto, quando ti porti le cose sullo zaino ti rendi conto quanto sia importante l'essenzialità e quanto questo sia un valore aggiunto che tu ti possa portare, che tu impari nel cammino e che poi ti puoi portare veramente nel tuo quotidiano. Quindi le sfide fondamentali del cammino di Santiago sono questo impatto con la realtà, secondo me. Cioè la cosa che ti porti di più a casa è la realtà. Come dice il nostro amico Don Samuel, la realtà batte il mondo delle idee 100-0. È così. Quando inizia la salita, quando i chilometri non finiscono mai, quando il sole batte, non c'è niente da fare. Quella è la realtà che batte tutte le tue teorie sul cammino, tutte le tue teorie sulla forza, tutte le tue teorie su te stesso, le batte 100-0. Imparare quanto sia fondamentale fare quello che devi fare, camminare, arrivare, mangiare, arrivare in albergo, farti la doccia, quindi pulirti, prenderti cura di te stesso nelle cose più essenziali. Io mi sono portato un piccolo Kindle perché mi piace leggere prima di andare a dormire, leggere qualche cosa, riposare e ricominciare. La tua vita si semplifica a un livello tale che non... Io direi, no, avrei detto prima del cammino la cosa importante è fare un detox, cioè utilizzare il cammino come un detox dal cellulare, per esempio. Ma se ti lasci vivere dal cammino, questo detox diventa veramente naturale. Se ti ritrovi a rispondere a WhatsApp, guardare YouTube nei momenti di riposo del cammino, vuol dire che non hai camminato abbastanza. Troppi pochi chilometri, ragazzo, troppi pochi chilometri. L'anno scorso io ho fatto una tappa di 52 km proprio perché sentivo la necessità di arrivare a Santiago stanco. E io penso che questa stanchezza è una dei frutti fondamentali del cammino, che è una stanchezza prettamente fisica. Siamo abituati a stanchezze di testa, a stanchezze dovute a situazioni di vita, di lavoro, di famiglia che dobbiamo gestire. Lì da gestire c'è pochissimo, e invece la stanchezza fisica crea un ordine naturale nella nostra vita che è pazzesco, pazzesco. Io non avevo il cellulare, ma Maria aveva il suo, che abbiamo utilizzato qualche volta per controllare magari gli alberghi, cose così, dove andare a dormire, ma io avevo il mio famosissimo Nokia, come già sapete, che utilizzavo per chiamare mia moglie, chiamare i miei figli che sono rimasti a casa e magari fare qualche telefonata anche piacevole, no? Quando cammini, chiamare un amico è una cosa stupenda. E avevo il Kindle, questo è quanto. Diciamo, per come organizzare il cammino adesso è utile avere uno smartphone, perché hai tutta la lista degli alberghi, i numeri di telefono da chiamare, il percorso è molto ben segnato, però può essere utile avere una mappa per vedere insomma dove ti trovi, se ti trovi magari un po' fuori strada o cose così, o per sapere quanto manca, e può essere utile anche per trovare magari dove è un supermercato, anche se la cosa forse migliore è chiedere alle persone. Però ecco, diciamo, si può, è un detox naturale, assolutamente. Quindi quello che ti porti a casa fondamentalmente è questa realtà, e quindi il cammino diventa una grande opportunità per fare spazio. Secondo me il cammino di Santiago non è una sfida da vincere, non è assolutamente un traguardo da tagliare, ma è proprio questo tempo per fare spazio nel tuo cuore, nella tua mente, nel tuo spirito, e riprenderti te stesso. Nessuno ti ha derubato della parte più autentica di te, ma in qualche maniera ci siamo lasciati derubare da quelle che sono le cose più importanti, perché ci siamo lasciati prendere dal fare, dagli impegni, dalle responsabilità. Quello è uno spazio, è una parentesi di meditativa, ecco. Secondo me questa qua è la cosa più bella del cammino. Quindi tutto sto ragionamento in realtà parte da un'osservazione, che è questa: quando arrivi a Santiago, noi siamo fatti 300 km prima di arrivare a Santiago, siamo stati veloci, abbiamo fatto tanti chilometri al giorno, abbiamo messo soltanto 10 giorni da Porto a Santiago, abbiamo preso per un brevissimo pezzo un autobus, perché c'era un tratto un po' industriale che non volevamo passare a piedi, non ci piaceva fare sta cosa, avevamo bisogno di un po' più di tempo per viverci le cose in maniera rilassata, e quindi abbiamo detto prendiamoci un pezzettino di autobus. Però in genere abbiamo messo, diciamo, 10-11 giorni per arrivare a Santiago, e arrivare lì dopo 300 km sicuramente ha il gusto di un arrivo, di qualcosa che prende compimento, no? Molto importante, secondo me, è bello arrivare proprio lì a Santiago, in piazza, in cattedrale, ed è bello arrivarci insieme a tante altre persone. Tu stai lì seduto sulla piazza e osservi la cattedrale, ripensi ai giorni che hai vissuto, alle cose importanti che hai ricevuto, e ai doni veramente dello spirito e del cuore che ti ritrovi adesso tra le mani, e vedi questo flusso di persone che continua ad arrivare, ed è molto 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 bello. Però il ragionamento, insomma, che ha motivato questo episodio del podcast è un po' questo: che mentre stavo lì è naturale che tu ti faccia una foto, no? Ti fai fare una foto, ti fai una foto tu lì che sei arrivato a Santiago, ma notavo che tantissime persone arrivati là in piazza si fanno foto con segni di vittoria, con veramente il pugno alzato al cielo, lo zaino alzato, i racchettini alzati al cielo, la bicicletta alzata al cielo, perché c'è anche chi lo fa in bici. Ecco, le guardavo queste persone e non capivo. Cioè, io non mi sentivo di gioire per un traguardo Cioè, non è qualcosa che... Per me non è stato importante arrivare a Santiago. Non era importante arrivare a Santiago. E non era una sfida che vincevo e quindi gioivo perché il cammino era finito ed ero arrivato fino a là. Io non sentivo affatto questa cosa qua. Ed era un po' una cosa stranissima. Ero felice di stare lì, ma non perché avevo superato una sfida, perché il senso del cammino è stato proprio questa goccia che cade ogni giorno sullo stesso punto e che batte, batte, batte e scava. I chilometri di Santiago sono quella goccia che batte, che scava nel tuo cuore, scava nella tua interiorità e porta frutto. Quindi arrivare o non arrivare a Santiago, non lo so, era quasi la stessa cosa. Se invece di fare 300 km facevamo 290, era uguale, i frutti nel cuore erano gli stessi. E se avessi dovuto interrompere a 290 perché, non so, mi slogavo una caviglia, era uguale. Non trovavo questo arrivo a Santiago una cosa così fondamentale. Ha senso arrivare a Santiago, assolutamente, perché si chiude un cerchio e quindi dà un senso di compimento, però non in quel senso di vittoria, di aver superato una grande prova. Non so se chi sta ascoltando mi capisce. Ho fatto questo discorso con mia figlia e anche lei era d'accordo un po' su sta cosa, no? Come anche il fatto di prendere la Compostela, questo certificato in cui è scritto che tu hai fatto il Cammino di Santiago. Noi non l'abbiamo mai preso, cioè io non l'ho preso né l'anno scorso né quest'anno, perché non ne capisco il senso. Io non ho bisogno di un certificato per dire che ho fatto il Cammino di Santiago. Le mie gambe già lo certificano al 100% e il mio cuore. Quindi... ecco, non lo so, io penso veramente che il senso del cammino sono quei chilometri lì che hai percorso, quell'esperienza interiore che hai fatto. Quindi riprendo quello che ho detto all'inizio: se sei in dubbio se partire o non partire e hai queste domande, parti. È un'occasione bella, non è il traguardo di una vita, non è il coronare un sogno, ma è semplicemente uno strumento, il pellegrinaggio per scavare nel tuo cuore. E non dico trovare le risposte, perché non è detto che sia questo. L'anno scorso, per esempio, ho ottenuto una risposta che per me era importante, ma quest'anno per me è stata veramente preghiera e basta. Una preghiera interiore, una preghiera incessante, uno scavare il mio cuore. Quindi mi ritrovo con un cuore più che il fondo è più in basso, è più profondo, è, non so come spiegarlo, più allargato, ma non è che ci sono state queste risposte o altre cose, però mi sento diverso nei confronti della vita. Quindi se hai queste domande e questo desiderio, sicuramente camminare è una grandissima opportunità. Bene, io penso siamo, quello che devo dire l'ho detto. E quindi ecco, volevo portare il mio contributo su questo punto. So che ci sono tante persone che sono all'ascolto e che hanno queste domande, quindi ecco, non sei solo per queste domande. Migliaia di persone partono ogni anno per trovare, non dico risposta, ma appunto materiale per queste domande, ed è una cosa bella, ne vale la pena. E non importa se magari, ecco, c'è tanta gente o magari alcuni la vivono in maniera diversa, così. La cosa bella è dare a te stesso questa grande, grande opportunità per scavare nel tuo cuore. Bene, vi ricordo che questo è il periodo estivo di Real Men, in cui pubblichiamo in maniera più saltuaria con Manuele, e quindi, ecco, non aspettatevi il solito episodio settimanale. Ma rimaniamo presenti, camminiamo con voi. Abbiamo iniziato a scrivere una newsletter, è uscito soltanto un solo numero per ora, che abbiamo pubblicato a fine giugno e che potete trovare già sul sito realmen.it. Ma se volete scrivere la newsletter per poter ricevere i prossimi numeri, che penso che a breve manderemo un nuovo numero, potete lasciare il vostro indirizzo email proprio sulla pagina realmen.it, che ricordo si scrive realmen.it. E se avete domande, dubbi, condivisioni, potete scrivere un'email all'indirizzo scrivi@realmen.it. Per il resto stiamo preparando veramente cose belle per il prossimo anno, vi auguriamo con tutto il cuore un'estate piena, cioè un'estate che vi possa portare a vivere un tempo particolare, un tempo bello per fare spazio nel vostro cuore. E il cammino sicuramente è uno strumento per questo fine. Quindi ragazzi, buona estate, da soli, in famiglia, come vi trovate, trovate, in viaggio o in città, o dove siete, al lavoro o in vacanza, come qualsiasi modo sia, buona estate, buon tempo per fare spazio e buon cammino. Ciao ragazzi e a presto.